ho pensato di suddividere in due parti questo mio pomeriggio. Nella prima parte vi parlerò delle preghiere mesopotamiche, soprattutto della teoria sulla classificazione delle preghiere, commentandone una per tipo, e nella seconda parte vi darò un quadro, diciamo approssimativo, ma abbastanza aggiornato, di quello che in ambito mesopotamista si ritiene essere stata la possibilità di influenze del mondo culturale mesopotamico, non dico di più, sul mondo culturale giudaico e ebraico in generale. Ora ci concentreremo sulla parte, diciamo così, che è aderente a questo titolo, ove io mi sono permesso di intendere inni come una pars pro totum del concetto generale di preghiera in Mesopotamia. Preciso subito che devo dire subito, e questo vale come avvertimento per chi non è mesopotamista, che io parto sempre dalla considerazione che quello che sto dicendo adesso può essere smentito domani mattina, nel senso che noi dipendiamo totalmente dalle fonti scritte che vengono scavate nei siti della Mesopotamia. Per cui anche una semplice tavoletta scavata domani mattina anche da ladri di scavi, come sta avvenendo in Iraq, potrebbe completamente cambiare il quadro che è noto agli studiosi fino ad ora. Nell'ambito mesopotamico non ci sono testi onnicomprensivi come quella che noi chiamiamo la Bibbia, tantomeno per la sua parte più antica dell'Antico Testamento. Esiste un numero sterminato di documenti che vanno studiati uno per uno, inseriti nel loro contesto, confrontati, editati, studiati singolarmente, e su questo mare l'Iraq galleggia sulle tavolette uniformi, possiamo dire,
Bella idea.
si deve tentare di costruire una teorizzazione. Per di più, in ambito mesopotamico perlomeno, non esistono trattati scientifici come noi li intendiamo, di organizzazione della materia culturale. Le dobbiamo costruire noi a posteriori. Questo perché, anche se la tradizione scritta era importantissima, tutto ciò che riguarda teorie, costruzioni di conoscenza, elaborazioni dottrinali era affidato alla tradizione orale, un po' così come avviene per buona parte della tradizione orale di origine farisaica. Quindi non abbiamo un'organizzazione della materia, così come per esempio ce l'ha presentata Cicerone per quanto riguarda alcuni aspetti letterari del mondo romano, o un'organizzazione delle conoscenze come Aristotele ha dato per la cultura greca a lui precedente. Dobbiamo andare attraverso un sistema di comparazioni, di analisi dei singoli testi e capire soprattutto la complicazione del rapporto fra lingua scritta, ciò che viene scritto e ciò che viene tramandato a voce. Non sempre le tavolette, pur così numerose, ci spiegano quello che avviene nella scuola, perché la tavoletta è il prodotto finale di ampi dibattiti che sono condotti oralmente in ambito culturale più generale. Questa tradizione orale è andata perduta. Ovviamente perduta come è perduto il mondo mesopotamico dopo la conquista di Alessandro Magno, e a noi tocca un compito quasi di enigmisti nel tentare di collegare aspetti magari che si trovano delineati in una tavoletta del 2200 a.C. e riecheggiati in una tavoletta del 450 a.C. Un lavoro improbo che rende noi mesopotamisti una sorta di categoria esoterica di commentatori, ai cui confronti i filologi classici sembrano a me dei ragazzini che giocano nel campo, avendo alle spalle una tradizione scritta ormai intoccabile. Non credo che speriamo di trovare una nuova tragedia di Eschilo scavando in Egitto. Tanto è, comunque sappiamo quello che gli studiosi bizantini e tardoclassici hanno fatto sui testi più antichi, quindi abbiamo un grande patrimonio. Noi nulla, e E in questo senso il campo, in questo anche molto affascinante, è in continua evoluzione. Chi si sarebbe aspettato che negli scavi clandestini condotti nella zona di Babilonia negli ultimi anni, dopo la seconda guerra del Golfo, saltasse fuori un intero codice delle leggi sumeriche, 600 anni più antico di quello di Hammurabi, intero, mentre prima ne avevamo soltanto i piccoli frammenti ricostruiti con grande fatica. È stato ritrovato e purtroppo non è ancora pubblicato, perché siamo tutti d'accordo, noi come studiosi, di non pubblicare ciò che non viene da scavi autorizzati. Ed è in Danimarca, in una collezione privata, che è un po' un obbrobrio, un po' una tragedia per noi che dobbiamo analizzarlo. Quindi fate queste premesse che probabilmente deludono un po' chi vuole arrivare vicino al mondo mesopotamico. Devo fare un'altra introduzione di carattere generale, e cioè è l'approccio con un mondo culturale che non è il nostro, che è molto lontano dal nostro per molti aspetti e che quindi ha bisogno di una descrizione teoretica iniziale. In particolare per quanto riguarda la materia che trattiamo qui oggi, e cioè la religione. Perché in effetti, pur consultando tutti gli importanti manuali che si occupano di, virgolette, religione del mondo mesopotamico, non si arriva a una definizione comune. Questo perché il mondo è un altro, è un mondo sepolto nella sabbia e che ha molte distanze, come vedremo, da quello a noi noto anche più antico. In linea generale, dal punto di vista teoretico, la definizione di religione è stata sviluppata lungo tre crinali molto diversi. Innanzitutto una tendenza, chiamiamola così, sostanzialista, cioè esaminando il contenuto dei testi che noi possiamo o non possiamo considerare religiosi. Un altro punto di vista, che è ben noto, che è quello funzionalista, cioè attraverso l'esame di che cosa produce la religione nel soggetto che vi si avvicina. Le teorie prevalenti, ben sapete, sono quella di Freud, conforto psicologico al fedele, quella di Durkheim, produce solidarietà sociale, e quella di Geertz, forse meno conosciuta, è che la religione produce un ordine teorico e fisico all'universo disordinato. Infine una terza linea, che è quella detta decostruzionista o riduzionista, che si basa sulla domanda: che cosa potevano sentire i fedeli? E sulla base delle teorie recenti di John Smith, la religione non esiste in sé, è una costruzione degli studiosi moderni che serve come categoria interpretativa. Questa ipotesi decostruzionista è quella seguita in ambito mesopotamico, proprio perché non abbiamo delle teorizzazioni antiche che ci permettano di classificare i testi. Smith sottolinea, assieme a molti studiosi della storia, chiamiamola così, delle religioni mesopotamiche, che il concetto di religione è un prodotto della cultura occidentale, precisamente del periodo dell'illuminismo, quando privato, istituzionale e chiesa si sono scontrati per il controllo, chiamiamolo così, morale della società. Richiede categorie di pensiero, è una teoria che appunto è il frutto di una lotta fra un'elite e un'altra elite. La Chiesa si ritira dalla vita pubblica verso un'individualità privata. Questo approccio, chiamiamolo così, riduzionista, permette di evitare di dare delle classificazioni generali di scopo come quella di Freud. E soprattutto per quanto riguarda la Mesopotamia, permette di approcciarsi ai testi leggendoli dall'interno, piuttosto che tentando una classificazione a prioristica. E in effetti, se si guarda il panorama dei testi mesopotamici, la prima domanda che fanno provocatoriamente gli esperti è: che cosa non è religione nei testi mesopotamici? Perché in pratica ogni aspetto testuale, anche la più bassa contabilità dei contratti tra privati, ha degli aspetti che noi definiremmo religiosi. Dobbiamo quindi prendere un atteggiamento molto umile nei confronti dei testi, senza cercare di partire con le nostre classificazioni basate sulle religioni storiche, quindi sul cristianesimo, sull'ebraismo e sull'islamismo. Per il vicino Oriente, la definizione che è più accettata è quella di Bruce Lincoln, uno studioso americano, che definisce la religione come un complesso di pensiero che contiene quattro componenti di base che devono essere individuate nei testi. È un discorso che pretende di riguardare elementi trascendenti, non umani né temporali, e che assume di essere esso stesso trascendente. Un blocco di pratiche strutturate da questo discorso, una comunità i cui membri costruiscono la loro identità con il discorso e con le pratiche, e un'istituzione che regola discorso, pratica e comunità modificandoli o riproducendoli e che afferma la sua validità eterna e il suo valore trascendente. Questa definizione si può applicare a qualsiasi tipo di religione, ma pur essendo accettata per il mondo mesopotamico, crea dei problemi perché noi non conosciamo effettivamente, sulla base dei testi, l'istituzione. Sappiamo che esiste il Tempio, sappiamo che esiste il clero, ma non sappiamo come veniva gestito tutto l'apparato, chiamiamolo così, e soprattutto notiamo che il clero è non attivo per quanto riguarda la scrittura, e cioè tutti quelli che sono noti come addetti al funzionamento del Tempio, alla gestione di tutti gli aspetti, virgolette, religiosi, non partecipano alla redazione dei testi, che sono redatti invece da quelli che noi definiamo esperti e che classifichiamo secondo delle definizioni interne che vedremo più avanti, riguardano solo alcuni aspetti del mondo religioso. Non sappiamo che rapporto ci fosse tra questi due gruppi. Gli esperti fanno i testi, li producono, li tramandano, li elaborano. Non sappiamo cosa facessero quelli che noi capiamo essere i membri del clero, i sacerdoti, gli amministratori della pratica, che poi spesso nell'età più recente sono veramente degli amministratori nel vero senso della parola, perché gestiscono enormi istituzioni economiche che vivono e producono e che quindi non ci rivelano nulla dal punto di vista della pratica rituale e della pratica religiosa nel vero senso della parola. Poi, per avvicinarci di più al nostro tema, dobbiamo tentare di dare una definizione di preghiera. E qui le cose si fanno molto complicate. Si fanno molto complicate perché, nonostante voi pensiate di sì, un termine esatto per preghiera non c'è in mesopotamico. Ci troviamo subito sballottati di fronte a tante categorie, tante titolature, che vanno studiate una per una, dall'interno, e sperando di trovare delle connessioni fra l'una e l'altra. Partiamo da una definizione di carattere molto generale, sempre tratta dall'elaborazione di Lincoln. La preghiera può essere considerata un discorso di comunicazione al divino di esigenze personali attraverso la parola. Questo è un carattere, universale, che naturalmente vedremo ha delle difficoltà nel mondo mesopotamico. Tra questi vanno inclusi gli inni, che si sostanziano in generale in una lode del mondo divino per avviare il soddisfacimento delle proprie esigenze. In questo senso la preghiera va vista anche dal punto di vista del contatto col mondo che la circonda, non soltanto dal punto di vista della produzione individuale, dello scopo individuale. E in effetti vale di questo discorso, del discorso, la preghiera come discorso, anche per le persone che ascoltano la preghiera e quindi per l'interazione sociale. Come dice il Gill, Le preghiere sono edificanti in quanto influenzano e ammaestrano i terzi che non stanno pregando o che pregano assieme. Quindi è un atto relazionale molto importante e molto attivo. Le preghiere e gli inni sono in sostanza pratica. Le parole producono effetti non verbali, e cioè la mia preghiera, che è un effetto verbale, ci si aspetta produca un effetto che è il soddisfacimento delle richieste del fedele. Per quanto riguarda gli inni hanno un secondo valore che è quello di produrre onore per chi li recita e per chi li riceve. Si entra in un rapporto, diciamo così, un po' più ufficiale fra le due parti e ne discende una onorificazione, chiamiamola così, di entrambi i soggetti. Quando le preghiere si inseriscono, e qui stiamo arrivando al nostro mondo, nei rituali, si inseriscono nella storia e nel tempo. Vengono recitate in un contesto sociale e comunitario e istruiscono. Sono composti di formule rituali standard, efficaci pedagogicamente, in sostanza, soprattutto se inserita nel rituale, inculturano, cioè fanno entrare nella cultura di chi ha scritto la preghiera e di chi la pratica. Quindi perpetuano la comunità. Queste sono, diciamo così, delle costruzioni teoriche che ci permettono di avvicinarci al nostro mondo. Se adottiamo questo principio riduzionista che abbiamo enunciato prima, come consideriamo le preghiere mesopotamiche? Sono artefatti inseriti in un blocco di attività umane identificabili come religiose. E questo ci va bene da un certo punto di vista così generale. Ma la domanda che fa subito sia chi non conosce sia chi ben conosce: come si identifica una preghiera mesopotamica? In questo mare di testi sterminato, noi possiamo operare in due modi. O cercare all'interno del testo che noi vogliamo eventualmente classificare come preghiera, un'indicazione. E le indicazioni in Mesopotamia si fanno attraverso o titoli o colofoni, etichette finali, che dicono questo è questo tipo di testo, questo è comune in tutta la cultura mesopotamica. Per quanto riguarda questo nostro corpus di testi, ce ne sono molti e vanno identificati uno per uno. Si tratta quindi, con un termine molto teoretico, di popolare le categorie dei titoli e dei colofoni con dei testi, cercando di trarre dei modelli generali. Purtroppo, qui cominciamo con i problemi dei testi stessi. I titoli sono problematici e non danno mai chiare indicazioni sul contenuto, sulla struttura, sulla forma della preghiera. Non tutti i testi che noi possiamo considerare preghiere o inni hanno un titolo o un colofone, anche se la tavoletta è intera, ragion per cui bisogna fare i salti mortali per capire se una categoria, se un testo appartiene alla stessa categoria di un testo che ha un titolo. E soprattutto, la cosa più complicata, è che i titoli e i colofoni non corrispondono assolutamente alle nostre classificazioni, chiamiamole così, di carattere religioso. Cioè, ci diranno, come vedrete, ci danno delle descrizioni che non hanno nulla a che vedere con quello che noi ci aspetteremmo essere il contenuto della preghiera. Quindi chi si avvicina a questi testi deve presupporre per forza, in un certo modo, di sapere già quello che cerca e imporre, in un certo senso, la nostra classificazione sulla documentazione antica. E questo è un modo di avanzare. Oppure si può proseguire partendo da nozioni comuni di ambito scientifico, che sono gli elementi che abbiamo visto prima: comunicazione attraverso la parola a un essere sovrumano benevolo, attenzione, e di preoccupazioni e petizioni individuali. All'interno di questo l'inno è concentrata su lode e adorazione, senza troppi spazi alla petizione o impetrazione. Che cosa è in Mesopotamia un essere sovrumano benevolo? Vedete che mi tengo molto alla larga come la definizione. Ce ne sono moltissimi tipi, almeno noti dai testi. Ci sono i fantasmi, ci sono le divinità, ci sono gli spiriti protettivi, i demoni, le streghe, i maghi, gli oggetti di culto, i saggi antediluviani e molte altre figure. L'uomo può comunicare con tutti e quasi tutti possono essere benevoli, ma anche malevoli, in particolare, come ci aspettiamo, maghi, streghe, demoni e altri fantasmi in un certo senso. Quindi l'essere sovrumano benevolo, vedete a cosa siamo costretti, è ogni essere sovrumano a cui si rivolge un testo e che ha il potere di aiutare il fedele. Quindi noi tutti dobbiamo per forza distinguere in due praticamente ognuna di queste figure che noi veniamo a conoscere. Non sono preghiere in questa classificazione, se no ci perdiamo in un labirinto, quelle che sono rivolte a un essere sovrumano malevolo, né quelle rivolte a esseri umani. E con questo siamo riusciti a fare almeno una classificazione molto grezza. La definizione di comunicazione attraverso la parola, anche questa non funziona in Mesopotamia, perché i testi che contengono quella che noi pensiamo essere una preghiera prescrivono sempre, diciamo nel 95% dei casi, contemporaneamente dei gesti rituali, prostrazione, elevazione delle mani, inginocchiamento, elevazione della testa, contemplazione di un tempio, vari atti rituali, del tipo elevare un altare, presentare delle offerte, spalmarti di sostanze, manipolazione di oggetti, prima, durante e dopo la recitazione verbale. Così che in realtà dobbiamo pensare che quella che noi intendiamo come preghiera è in realtà una preghiera rituale che comprende dromena e legomena, quindi cose da dire e cose da fare. La comunicazione orale però, attenzione, non è centrale, è centrale anche quella visiva, perché la preghiera, come la intendiamo noi, per esempio l'adorazione di un Dio, il Dio della giustizia, viene raffigurata iconicamente anche in una immagine di un sigillo, senza che la preghiera sia riportata. Così che la preghiera non è esclusiva, diciamo, il rapporto orale. Le preoccupazioni individuali, le petizioni, sono una caratteristica fissa? No. Possono non essere espresse del tutto o essere ridotte anche a una semplice parola, a una mezza riga. Gli inni non hanno assolutamente questa espressione, danno dati solo sulla comunicazione in forma elogiativa. A questo punto voi mi chiedete, ma allora come si fa? È gravissima questa situazione. La situazione è difficile, ma non è grave. La definizione attraversa, ma non completa le categorie usate dagli scrivi, né corrisponde ad una sola. Dobbiamo fare praticamente una ginnastica continua. In fondo, invito tutti all'umiltà del filologo, le preghiere mesopotamiche sono fonti su cui noi dobbiamo costruire una teoria nuova adatta a questo tipo di forma. È una costruzione un po' pesante, ma che gli dà l'impressione di quanto è complicato entrare nella materia, perché uno dice chiaramente, leggimi la preghiera mesopotamica e quando poi glielo porto, o per una combinazione porto qualcosa che sembra una nostra preghiera, oppure il richiedente potrebbe essere molto deluso perché gli porto davanti magari un'interrogazione oracolare, che è in realtà una preghiera. Sono state elencate alcune componenti che riteniamo essere, non dico fisse, ma prevalenti nei testi, di parti nelle preghiere. Prima di tutto l'invocazione. L'invocazione individua l'oggetto relazionale attraverso il suo nome, il nome del Dio, e per epiteti non è necessario che compaia il nome. Gli epiteti sono una delle glorie della retorica mesopotamica, e hanno tentato di radunare quelli dei re assiri e hanno stampato un volume di 300 pagine, quindi è una produzione retorica molto ampia, e questo vale ancora di più per le divinità. Non esiste ancora un database degli epiteti divini. Un altro componente è la lode, che è presente anche nelle preghiere, non solo negli inni, formata da liste di epiteti recitate con enfasi o lette con enfasi. C'è un saluto formale secondo un protocollo sociale, l'inno eccede queste normali dimensioni e può produrre lunghissime estensioni di epiteti, con accento particolare. Questa lode può comparire non necessariamente in seconda posizione, ma anche alla fine del testo, e lo vedremo in alcune tipologie. Un terzo punto è l'autopresentazione. L'orante tende, ma non sempre, a identificarsi con nome, qualche volta con l'affiliazione, qualche volta attraverso la menzione del Dio personale, una istituzione tipica della cultura mesopotamica. Un'altra componente essenziale è il lamento o la lagnanza, e cioè la presentazione all'essere divino sovrumano dello status attuale dell'orante e delle esigenze che si hanno. Sto male e quindi prego. Sono stato male e quindi ti prego di farmi passare questo status attuale. Componente, come ho già detto, quasi obbligatorie sono le azioni rituali, sono descrizioni all'interno dei testi delle preghiere di atti che si compiono prima, dopo e durante la preghiera. E infine, parte importante, presente nel 60% dei casi, delle prescrizioni e istruzioni rituali, e cioè sono azioni descritte in maniera molto dettagliata che servono a orientare la performance della preghiera. E questo è un aspetto che naturalmente a voi interessa moltissimo, perché attraverso la comparazione di queste sezioni riusciamo, in un certo senso, a organizzare le categorie per vie interne. Quindi questa è una definizione di carattere generale. Vedremo naturalmente che, come avevo appena detto, tutto non è così. Queste categorie, queste componenti compariranno sì e no in proporzioni diverse nei vari testi che proveremo a leggere adesso. Quali sono le categorie testuali delle preghiere in mondo mesopotamico? Disaccordo generale. Non c'è uno studioso che abbia la stessa idea di un altro, e con grandi accapigliamenti di ordine teoretico. Mi baso su quello che segue la scuola finlandese di Helsinki, che è un gruppo di studiosi molto agguerrito, che ha preso in mano, la teoria storico-religiosa del mondo, soprattutto del mondo assiro, quindi del primo millennio, ma ha dato degli strumenti metodologici a tutti, e quindi mi adeguo al volume pubblicato di recente dal collega Alain Lenzi, che ha dato, in un'introduzione di 100 pagine, una classificazione generale anche di quelle che sono considerate le preghiere mesopotamiche. Due grandi gruppi, che apparentemente a noi paiono un po' strani, ma che comunque sono basati sull'ipotesi riduzionista, sull'esame di quello che portano i testi. Un grande gruppo di preghiere incantesimo, cioè preghiere che hanno esplicitamente o per metafora un'indicazione che una parte del testo è un incantesimo. Ove per incantesimo non pensiamo alla magia del mondo che conosciamo noi. In realtà non sappiamo esattamente che cosa sia. È una formulazione che rende, operabile immediatamente l'azione di benevolenza del Dio. cioè una serie di elencazioni, di testi, di implorazioni, epiteti, che fanno in modo che il Dio operi subito, mentre altre preghiere non hanno questo presupposto. E la seconda categoria è quella delle preghiere vere e proprie, in sostanza quelle che non hanno questa introduzione. Come vedete ci dobbiamo basare sull'esempio. Le preghiere incantesimo sono essenzialmente tre grandi categorie. Ora devo leggere in sumerico, vi spiego vagamente quello che vuol dire. Il primo gruppo si chiama Shugilla, il sumerico è una lingua isolante, ogni sillaba ha un valore logografico, quindi vuol dire una parola, un verbo, un'azione. E Shu vuol dire mano, Illa è il verbo elevare, quindi elevazione della mano o delle mani. Anche su questo, una mano o due mani, litigio generale tra gli studiosi. In Amburbi, parola che vuol dire il suo rovesciamento. Nam è un prefisso che indica l'azione teorica. Bur vuol dire rovesciare, allontanare, girare. Bi è il pronome possessivo. Ove si intenda rovesciare, allontanare, il male che è presente in un determinato contesto, che vedremo dopo. E infine i Dingir Sha Dibba. Dingir vuol dire Dio, Sha è il petto, l'animo, Dib vuol dire essere adirato, quindi Ba è l'azione verbale, il cuore irato del Dio. Vedete che strana classificazione. Gli altri due sembrano essere abbastanza indicative, questa è un pochino più ermetica. Le altre preghiere, quelle che non hanno, nel 95% dei casi, l'indicazione incantesimo all'inizio, sono l'Ersha Hunga, sono costretto a leggere così, lamento per ammansire il cuore del Dio, o meglio, il cuore del Dio lo aggiungiamo noi, l'Ikribu, che viene tradotto generalmente come preghiera, ma in realtà è una categoria a sé, la o il Tanitu, qui ci allontaniamo molto da quello che noi crediamo essere una preghiera, che è la domanda oracolare e corrisponde a un'interrogazione oracolare condotta esaminando il fegato di una vittima sacrificale o altri elementi. Poi vi sono alcune preghiere in forma di lettera, vedete qui stiamo scendendo verso le classificazioni di carattere letterario, le preghiere regie, che si distinguono per il loro aspetto particolarmente ricco, e infine gli inni, che come vedete sono una micro categoria, anche se ce ne sono un numero enorme, ma purtroppo molto frammentari, spesso le tavolette arrivano rotte, e così che in realtà però come categoria sono, diciamo, più povera di variazioni interne rispetto alle altre. Quindi, come vedete, una classificazione che in parte si basa su quello che ci dicono gli scrivi. Queste hanno il termine incantesimo in apertura, queste no. Sappiamo che usavano questi termini nel linguaggio, vi sono delle lettere in cui si dice il Dio faccia un dinghi shadibba il giorno tale, o il Dio, il Re, faccia pronunciare un Ershaunga un altro giorno, ma i loro contesti sono molto difficili da analizzare. Andiamo a vedere un po' di queste preghiere incantesimo e cominciamo a leggere, ne leggerò qualche parte, poi vi affido alla lettura individuale, di queste preghiere incantesimo. La prima che vi do, curiosamente, non ha l'apertura con la parola incantesimo, ma in molti esemplari è riprodotta con questa introduzione. Ed è una preghiera incantesimo ai fantasmi della famiglia dell'orante. Ai fantasmi, quindi agli antenati sotto forma di fantasmi. Ed è un appello in seconda persona plurale. Voi, fantasmi della mia famiglia, progenitori nella tomba, mio padre, nonno mio, madre mia, nonna mia, fratello mio, sorella mia, famiglia mia, lignaggio mio, clan mio, tutti quanti voi che state dormendo agli inferi, ecco, per voi faccio un'offerta funeraria. Vedete che c'è in mezzo un'azione rituale, naturalmente. Una delle caratteristiche che stanca molto noi occidentali abituati a Cicerone è il divertimento con cui gli scribi mesopotamici elencano liste sterminate di elementi simili fra di loro. Come vedete qui, sembra che l'orante non voglia mancare nessuna delle categorie dei suoi parenti, arrivando alla fine a dire tutti quanti voi che state dormendo. Quindi la mania per le liste è tipica della Mesopotamia, è un elemento stilistico comune. Io vi glorifico, io vi onoro, siate qui oggi accanto a Shamash e Gilgamesh. Shamash è il dio del sole, Gilgamesh è l'eroe che ha capito che la vita umana è mortale e che quindi, pur essendo composto due terzi da essere la parte divina, gli toccherà morire nel famoso mito di Gilgamesh. Decidete il mio caso e mettete su di me il verdetto, qualsiasi sia il male che è nel mio corpo, nella mia carne, nei miei nervi, passatelo a Namtar, il consigliere degli inferi, una divinità del mondo dell'aldilà, possa Ningizida, il portatrono dei vasti inferi, guardarlo con attenzione, possa il capo delle guardie della porta degli inferi aprire il portone di fronte a loro, prendere il mio male, portarlo giù alla terra del non ritorno. E così possa io, il vostro servo, vivere, possa io stare bene, possa essere libero da magie malvagie per l'effetto dei vostri doni, così che io possa libare acqua fresca nel vostro canale di offerta. E nelle tombe o nei luoghi sacrificali era previsto un canaletto che portasse l'acqua in una buca dove poteva entrare nel sottosuolo, cosiddetto canaletto sacrificale, che si trova anche, per esempio, sotto il trono del re. Quando il re liba, butta vino generalmente in questa canaletta che poi va in un foro e viene amministrata poi secondo determinati rituali. Guaritemi così che io possa cantare le vostre lodi. Chiusura, la sua antifone, cioè un'etichetta che dice che in un'altra tavoletta c'è un altro pezzo della preghiera che va recitata a completamento. E questo è un testo completo. E capite che con l'idea di una preghiera così come la intendiamo noi, ha abbastanza poco a che fare. C'è un'invocazione e una lode, c'è un rituale, c'è una richiesta per il futuro, quindi è, anche se c'è una petizione, è mescolata con altri elementi non caratteristici di quello che intendiamo essere una preghiera. Questo è l'elevazione della mano. Dunque, l'elevazione della mano o delle mani, in genere l'elevazione della mano si intende un saluto di questo tipo, non quello che noi conosciamo dalla tradizione ebraica, anche se compare in alcune raffigurazioni. È un gesto comune che però è comune anche alle non preghiere e ai non shulla. È la categoria più diffusa, questa. E il suo titolo indica sia la preghiera, cioè il testo, sia il gesto. Quindi capite già da qui com'è ambivalente una classificazione mesopotamica. Gli studiosi si sono accapigliati a lungo su come classificare questi shuilla, che sono molto numerosi, credo che siano tra i 600 e i 1000 i testi preservati, noti, naturalmente. E si è preferito, almeno da parte di Lenzi, elencare tre problematiche principali che non sono ancora state risolte. Sono state identificate tre classi di questi shuilla, che però, vediamo, sono molto labili. Prima di tutto, il shuilla del Kalu. Il Kalu è il cantore rituale, una categoria degli esperti, attenzione, non è un sacerdote, una categoria degli esperti che ha la tecnica di cantare, recitare e cantare ogni tipo di preghiera, in modo di farlo con un linguaggio e un modo gradito agli dèi. Gli dèi non amano molto il linguaggio umano. In effetti, una delle versioni del Diluvio dice che le grandi divinità all'origine si erano infastidito per il ciarlare ordinario degli uomini e preferivano invece quello che faceva il Kalu. Il Kalu canta o recita, qui non lo sappiamo, non abbiamo un disco, in lingua sumerica, non canta in accadico, e per di più canta in una lingua particolare che i testi definiscono la lingua delle donne, che è, naturalmente i linguisti si sono scatenati, si sono accorti che è proprio una lingua diversa dal sumerico ordinario, che è una lingua che ha una caratteristica retorica molto più dolce, chiamiamola così, se si può esprimere un giudizio di questo tipo, del sumerico ordinario, e che si suppone dovesse essere cantata in falsetto, anche se questo è forse un'influenza sempre dell'illuminismo e delle nostre voci bianche, che voi sapete bene, forse hanno una radice nel mondo mesopotamico, perché non si capisce per quale motivo, almeno nelle musiche medievali, le musiche dovevano essere cantate da voci di bambini o da quelli che poi diventeranno i castrati nell'opera settecentesca. La voce della preghiera è sempre diversa dalla voce ordinaria, dovrebbe essere sempre diversa. Il Concilio di Tridentino ha spaccato nettamente questo campo imponendo la recita con la voce ordinaria della messa. Un ortodosso attualmente si scandalizza un po' nel nostro modo, adesso è diventato così colloquiale, della recitazione. Nel mondo antico, anche non solo nel mondo sumerico, ma in tutto il mondo accadico, la esplicazione della preghiera è devoluta al Kalu. Il Kalu è il tecnico che canta. E naturalmente il privato può farlo, ma non può farlo in questa lingua, e quindi in genere ha bisogno dell'assistenza di un intermediario che è in genere la divinità protettrice che sta vicino a Dio. A quanto si sa, il Kalu recitava ogni anno nel culto pubblico dopo una processione, che in genere era quella di portare in giro la statua del Dio al tempio, a un luogo in campagna dove veniva ripulita, restaurata e riportata al tempio. Anche il nostro santo fa un tour nella città, recandosi al Duomo e poi tornando indietro, che vengono recitati prima per salutare il Dio e soprattutto per calmarlo se è irato. Questo è uno dei contenuti tipici dei testi dei nostri Kalu, specialmente se il Dio è reduce dall'aver condotto la città, la nazione in guerra l'anno precedente. Il Dio in questo caso è un po' agitato secondo i mesopotamici. Il secondo gruppo invece è, come vedete, il Suilla dell'Ashipu. L'Ashipu è una categoria particolare di esperto, è colui che gestisce i rituali, che sono rituali di vario genere, che possono prevedere delle preghiere, ma comportano generalmente degli atti di vario genere, che noi potremmo definire magici, ma che magici non sono, e che quindi hanno bisogno di una performance fisica. Spesso il Kalu può affiancare l'Ashipu, ma l'Ashipu spesso opera da solo, non recitando però nella lingua delle donne. In questo senso è più un operatore, ha qualcosa a che fare anche con il medico, ma il medico è una categoria a parte, si chiama Asu, è un tecnico che pur opera dal punto di vista religioso, ma che ha una sua specifica professione ben individuata nei testi. I Suilla dell'Ashipu sono, per il rituale Mishpi, apertura della bocca, sono cinque i più importanti in sumerico, e si recitano in maniera molto coinvolgente durante questo rituale, che si effettua quando si è dedicata una statua nuova alla divinità, si fa in modo che in essa scenda lo spirito divino attraverso questo rituale che è detto apertura della bocca. È un rituale molto complicato in cui si presume in particolare che il Dio scenda nella statua e dopo un po' possa parlare attraverso le forme tipiche della sua comunicazione. Apertura della bocca. Qui c'è un importantissimo rituale Shumilla. In lingua accadica invece se ne trovano moltissimi, in molti contesti un uso molto frequente è quello che richiede la riconciliazione con il Dio personale. Ci si rivolge agli dei superiori per dire che convincano il Dio personale a fare da tramite, ed è il numero più ampio di testi. Questi in genere sono formati da un indirizzo al Dio, che comprende un'invocazione e una lode, una petizione, quindi la domanda di esaudire qualche cosa, e un ringraziamento. La struttura è abbastanza simile, non troppo, e sono i testi di questo tipo più diffusi. Questa è la Shumilla al Dio Hanum. Il Dio Hanum è il Dio, il primo ordinatore dell'universo, che però poi è stato allontanato dal vero ordinatore, ed è un cosiddetto Dio silente, è un po' come Saturno per Giove, è un Dio di maestà, è un Dio che garantisce l'ordine cosmico, ma che non opera molto come invece operano gli altri dei principali, che sono più, diciamo così, legati alla prassi dell'opera di Dio. E naturalmente, tanto per smentire quello che ho detto, si apre con la formula incantesimo, tanto per far vedere che anche questo contraddice la teorizzazione di carattere generale che abbiamo fatto. O eccellentissimo Signore, i cui riti purificatori nel cielo sono puri. O Anum, eccellentissimo Signore, i cui riti purificatori nel cielo sono puri. O Dio del cielo, Signore del segno, Signore della corona. O Anum, Dio del cielo, Signore del segno, Signore della corona, colui che libera il giorno, Signore del segno, Signore della corona. Lo ripeto apposta perché voglio farvi vedere la ritualità di questo testo. O Anum, che libera il giorno, Signore del segno, Signore della corona, che assolve il male, che allontana i sogni malvagi e spaventosi, che distrugge le potenze e i segni malvagi, che rimuove il male, il peccato, i crimini efferati, e qui finisce l'invocazione, possa la sofferenza che gli è stata inflitta e costantemente mi insegue e mi lega essere allontanata, possa la mia carne essere liberata mediante il tuo incantesimo di vita, possa essere perdonato e assolto ogni peccato che io abbia commesso contro il mio Dio e contro la mia Dea, possano calmarsi i cuori, scusate, il cuore delirato mio Dio e il cuore delirata mia Dea, possa addolcirsi il vostro irato cuore, possa calmarsi la vostra mente, abbiate pietà. Così, e qui finisce la petizione, così che io possa decorare di ricchezza il vostro tempio e far sì che la cerniera della vostra porta lasci cadere l'olio, che io possa andare a proclamare le lodi del mio Signore, che io possa esaltare costantemente e continuamente la grandezza della tua grande divinità. Quindi vedete, qui c'è la lode annunciata e promessa. Chiude l'etichetta. Queste sono le parole del Shumilla per Anum. L'etichetta che ci fa pensare che ci fosse un'altra tavoletta che diceva questo è il rituale che va fatto assieme. E quindi vedete che anche questa categoria che potrebbe sembrare così chiara, in realtà è una categoria che a noi riesce un po' ostica. Naturalmente, come avete notato, non si dice cosa deve fare durante, almeno nella preghiera. Noi pensiamo che debba alzare la mano in senso di rispetto verso la divinità e anche con un tentativo, diciamo così, di connessione. Si pregava di fronte alle statue degli dèi, o davanti ai loro simboli o davanti ai loro templi. Quindi c'erano più possibilità. Adesso ci troviamo di fronte a Namburg, che è un'altra scuola molto importante per il terreno di scontro. Allora, il sistema mesopotamico, diciamo così, di intendimento della realtà, è molto diverso dal nostro, o meglio, è diverso dal nostro contemporaneo. Chi conosce Agamurra a Napoli mi capirà. Per i mesopotamici il mondo, tutto ciò che avviene, a terra, nel cielo, sottoterra, è portatore di segni. Sono tutti segni, perché nella storia del mondo si rispecchia la volontà divina. Dunque, esistono categorie molto diverse l'una fra l'altra di fenomeni che sono indicatori della volontà divina. Segni, scientificamente omina. Con opportune tecniche, gli esperti, che poi vedremo molto rapidamente, sono in grado di capire da ogni singolo segno quale sia la volontà del Dio. Questo perché nel background della mente mesopotamica c'è questo contrasto tra, diciamo così, un determinismo assoluto, e cioè la volontà degli dèi non si può cambiare, e dunque tutto avviene secondo la volontà degli dèi, e che significa svalutare l'operatività umana, cioè tutto quello che avviene è già scritto, è già deciso, qual è il mio problema, e invece il tentativo di storicizzare, e cioè il tentativo di dire che il Dio annuncia con i segni il suo pensiero sull'umanità, in particolare la verifica se l'umanità sta seguendo i suoi precetti, e dà la possibilità all'uomo di rimediare. Quindi il Dio decide, secondo i mesopotamici, gli dèi si riuniscono in consiglio tutti gli anni e emettono i destini dell'universo. Alcuni sono già fissati, il movimento delle stelle, le maree, cose di questo genere, altri no. Naturalmente gli uomini non lo sanno, e allora gli dèi manderanno dei segni e diranno: uomo, noi abbiamo deciso questo, tu stai facendo il suo opposto, eccoti il segno. Se lo capisci, puoi rimediare. Se non lo capisci, porta tu. Noi te l'abbiamo detto, ho ridotto al nostro. In questo senso gli dèi sono provvidenti, non come la nostra provvidenza divina, che è una provvidenza molto più teorizzata, molto più elevata, ma sono provvidenti in questo senso. Dicono: uomo, io ti ho dato un segnale, studialo, adatta il tuo comportamento e vedrai che non avrai la sanzione che seguirà il fatto che tu non segui le mie prescrizioni. Quando compare un segno, il segno può essere positivo o negativo. Gli dèi possono dire: bene, state seguendo i destini che abbiamo fissato, quindi uomini, siate tranquilli. Oppure può essere negativo. Uomo, hai commesso qualcosa che non va. C'è del male, e quindi la situazione è più complessa. Fissando le leggi del rapporto tra uomo e Dio nell'origine dei tempi, gli dèi le hanno comunicate attraverso dei saggi di cui vi parlavo prima. Gli dèi hanno anche comunicato il modo con cui l'uomo può spostare il male che gli deriverebbe da un segno negativo, che è la constatazione che l'uomo si è comportato male, su un altro oggetto, su un terzo, attraverso un opportuno sistema, e cioè col rituale Namburbi, il suo allontanamento, la sua diversione. In sostanza, Namburbi si fa in tutte quelle occasioni in cui un segno dà negatività, quindi possibile ira divina, e attraverso opportuni rituali il male viene dirottato altrove, in genere su un oggetto, una figurina apotropaica per esempio, o su degli animali, su un altro soggetto, non altri uomini, e non si può spostare, diciamo così, come da un cassetto all'altro. Si può spostarlo però sui demoni, si può spostarlo sui maghi, sulle streghe, sui fantasmi, non quelli della propria famiglia, naturalmente non quelli del re, comunque dirottarli via dal soggetto che ha avuto il segno. Naturalmente capite che la realtà è enorme, è incommensurabile, e i segni sono molti. Li classifichiamo in due segni: segni spontanei, che sono quelli che si verificano nella natura, movimenti delle stelle, movimenti degli animali, elementi naturali, il colore di una montagna, il soffio del vento, oppure segni richiesti, che sono quelli che si fanno attraverso opportuni rituali. Quello, per esempio, di aprire l'interiore di un animale sacrificale e leggere, attraverso la disposizione delle viscere, la volontà divina. Oppure la lecanomanzia, versare un goccio d'olio in un piatto con acqua e vedere come si muove. Oniromanzia, pressa poco, volontaria o involontaria, qui si discute, l'interpretazione dei sogni. Il più importante di tutti, naturalmente, è il fenomeno stellare, la consultazione delle stelle e dei pianeti. Sono visibili tutte le notti e hanno una granuola di prescrizioni che si raduna in un gigantesco trattato, l'Enuma Anu Enlil, che raduna tutte le possibili, per allora naturalmente, osservate congiunzioni astrali e fenomeni celesti che sono portatori di significato, che possono essere positivi e negativi. L'eclisse di luna si è verificata con queste caratteristiche in questo giorno? Bene, si è verificata con queste altre caratteristiche in un altro giorno, generale non il quindicesimo giorno, malissimo, male. Se poi si verifica in assenza, è completa e totale, e si verifica in assenza di Giove e Venere nel cielo, morte del re. Quindi qui siamo al massimo della disgrazia. Il rituale che accompagna il Namburbi, che è una parte essenziale, prevede una pacificazione del Dio, la preghiera e le prescrizioni dopo il rituale. Queste sono le uniche che danno delle prescrizioni molto particolari. La pacificazione del Dio a cui ci si rivolge perché abbiamo avuto un segno negativo, quindi il Dio non è di buon umore, diciamo così, sono abbastanza complesse e prevedono la preparazione dei materiali per il rituale, materiali di vario genere, in questo caso anche la vittima sacrificale, e l'erezione di un altare, i famosi altari mobili, che sono pieghevoli, sono dei braccieri pieghevoli che si vedono raffigurati nei rilievi assiri. La purificazione della persona coinvolta, quindi l'orante, chiamiamolo così, la preparazione e la consumazione di offerte alimentari al Dio, quindi quello che viene definito un pranzo rituale, anche su cui ci sono fiumi di documentazione su cui poi gli studiosi dell'alimentazione si divertono, e l'incensazione del Dio e della persona orante, delle persone coinvolte, che possono essere più di uno. In questo modo si ritiene che il Dio venga appacificato e possa degnarsi di fornire l'interpretazione del segno e accettare il rituale di avversione, di spostamento. Poi c'è la preghiera. La preghiera in genere è un'invocazione e di lode del Dio, in particolare di tre: il Dio Shamash, che ho già detto, il sole della giustizia, il Dio Ea o Enki, che è il Dio della saggezza e della furbizia, una sorta di Ulisse nel mondo divino, e il Dio Asalluhi, che è una personificazione del Dio Ea, è un Dio della sapienza babilonese, chiamiamolo così. Poi segue una descrizione, qualche volta molto dettagliata, della situazione dell'individuo: sono malato, sono affannato, sono ansioso, ho ricevuto questi mali, o offese e varie, può esserci qui la casistica è molto ampia, che può avere anche la forma di un lamento. Questi sono i famosi lamenti mesopotamici, che io sono da 6 mesi, giaccio nel letto perché il Dio mi ha abbandonato, ho la febbre, ho mal di testa e via di questo passo. E su qui si divertono i medici, poi gli storici della medicina hanno elaborato interi schemi su queste afflizioni fisiche. Dopodiché c'è la petizione rituale di limitazione del male tramite lo spostamento su un altro soggetto. E infine la promessa, non manca mai, che è un obbligo di futura lode del Dio. Il Dio deve essere lodato poi, dopo che avrà permesso di spostare il male sull'oggetto. Infine, dopo il rituale, qui ho elencato due delle tante possibilità, ci sono delle prescrizioni che sono presenti anche spesso nelle operazioni magiche. Non tornare indietro, una per esempio, non tornare nel luogo del rituale, che diventa impuro, e indossare un amuleto del Dio, naturalmente, che richiama l'atto al Dio. Come potete immaginare, la testualità è molto ricca, sono pieni di documenti, di espressioni giuridiche, perché esprimono spesso anche mali di carattere economico, e anche ricchezza di quello che noi consideriamo linguaggio medico. Stanno studiando la composizione e si pensa, leggo un po' nel volume, la serie ufficiale per ora arriva a 136 tavolette, quindi un numero molto elevato. Provo a leggervene uno. Incantesimo, è anche questo, si apre così. Questo è rivolto agli dei Ashama Shehazalluchi, appunto. Ohe Ashama Shehazalluchi, grandi dei, che giudicate i casi del paese, che decretate i destini, che preparate i progetti, che distribuite le sorti del cielo e della terra, siete voi. Nelle vostre mani sta il potere di decretare i destini, la preparazione dei progetti. E comincia un po' di ritualità. Voi, proprio voi, decretate i destini della vita. Voi, proprio voi, preparate i progetti della vita. Voi, proprio voi, prendete le decisioni della vita. Il vostro incantesimo è vita, la vostra parola è benefica. La stessa vita è il vostro comando. O voi che giudicate il caso del paese, che attraversate la terra immensa, dovunque si stendano i cieli, che attraversate i cieli che coprono la terra, o voi che rimuovete il male, che stabilite il bene, che eliminate i segni, gli omini negativi, i sogni malvagi e terrificanti che non sono buoni, che tagliate il percorso maligno, che cacciate con il rituale apotropaico, dovunque ci siano segni, per quanto numerosi possano essere, termina l'introduzione, io, nome, figlio di nome, il cui Dio è, Dio personale, è nome del Dio, la cui dea personale è nome del Tea, io a cui sono arrivati continuamente segni e omina, ecco, sono spaventato, intaurito, terrorizzato, il male presagito da un'eclisse di luna, o da un'eclisse di sole, presagito dalle stelle, di Ea, di Anum e di Enlil, presagito da un pianeta che si è avvicinato alle stelle del sentiero, fategli scivolare via da me. E poi qui c'è una sequenza di richieste che di risparmio, la conclusione è la lode, possa io oggi glorificare la gloria della vostra grande divinità per aver oggi ottenuto un segno propizio. Shamash, potenzia l'esorcismo praticato dal dio Marduk, dio dei Babilonia, il più saggio degli dei, queste sono le parole del Manburbi valido per tutte le cose malvagie. E questo, come vedete, è anche questo un rituale abbastanza complesso. Ho anche tagliato delle parti perché in genere sono molto, molto lunghe.